Vi dicevo che c'è un doppio rapporto tra l'articolo 18 e l'articolo 2. Abbiamo visto l'aspetto positivo, cioè la libertà di istituire le associazioni. Però c'è una lettura che è manifesta nell'articolo 18, meno nell'articolo 2, che è quella negativa. Spesso l'articolo 2 viene richiamato per dire questo è la base per il riconoscimento costituzionale dei diritti delle formazioni sociali. Ma non è scritto così l'articolo 2. L'articolo 2 dice la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. È la persona, è il singolo, il soggetto dei diritti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. Quel nelle formazioni sociali ha una doppia valenza, perché è ambigua, è semanticamente doppia come espressione, perché vuol dire l'individuo è libero attraverso le formazioni sociali, ma l'individuo ha i suoi diritti anche nell'ambito delle formazioni sociali, che è una bella differenza, che vuol dire che il diritto dell'individuo è reclamabile anche contro le formazioni sociali. Per esempio, la libertà di corrispondenza è reclamabile anche contro la propria famiglia, la propria privacy, la propria libertà personale. Sono diritti dell'individuo nelle formazioni sociali, anche nel senso di fronte alle formazioni sociali. E l'articolo 18 ha la stessa valenza, ha detto la Corte. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, che vuol dire che la decisione di associarsi deve essere un'associazione libera. Nel senso positivo sono liberi di creare associazioni, in senso negativo significa che sono liberi di non aderire alle associazioni. E questa è una norma molto, molto importante e anche molto discussa nella sua applicazione. Pensate all'obbligo di iscriversi all'ordine degli avvocati, all'ordine dei giornalisti, all'ordine dei medici e così via. E questi ordini sono associazioni, o meglio, sono considerati enti pubblici a base associativa. Sono vecchie corporazioni e come tali hanno la caratteristica dell'ente pubblico, ma la struttura dell'associazione. È un'associazione che diventa obbligata, la cui adesione è obbligatoria per chiunque voglia svolgere quella professione. E questo è stato oggetto di svariate questioni. Ve ne cito due di diverso significato. Una riguardava l'obbligo per i cacciatori di associarsi. Dice la Corte che il precetto costituzionale deve essere interpretato nel senso di considerare la proclamata libertà non soltanto dell'aspetto che è stato definito positivo, ma anche l'altro negativo. Quello si vuol dire che si risolve nella libertà di non associarsi, che deve apparire costituente non meno essenziale dell'altra, dopo un periodo nel quale la politica legislativa di un regime totalitario aveva mirato a inquadrare fenomeni associativi nell'ambito di strutture pubblicistiche e sotto il controllo dello Stato, le corporazioni per l'appunto, imponendo ai cittadini di far parte di questa o di quell'associazione ed eliminando per questa via quasi affatto anche la libertà dell'individuo di unirsi ad altri per raggiungimento di un lecito fine comune. Con ciò la Corte non vuole affermare che sia affatto in ogni caso negato allo Stato di assicurare il raggiungimento e la tutela di determinati fini pubblici anche mediante la creazione di enti pubblici e strutture associative, che possono assicurare tra l'altro anche il vantaggio di far concorrere l'interessato al settore che lo Stato in codesta guisa organizza, alla vita, al funzionamento e al controllo dell'attività che ne risulta. Si può tuttavia affermare che la libertà di non associarsi si deve ritenere violata tutte le volte in cui, costringendo gli appartenenti a un gruppo o a una categoria ad associarsi tra di loro, si violi un diritto o una libertà, o un principio costituzionalmente garantito, o tutte le altre in cui il fine pubblico che si dichiara di perseguire sia palesemente arbitrario, pretestuoso e artificioso, e di conseguenza arbitrario. Vedete, la Corte in sostanza dice la libertà negativa di associarsi è bilanciabile da un controinteresse, che è un interesse pubblico che può imporre l'associazione obbligatoria. E questo interesse pubblico deve essere un interesse però non arbitrario, collegato a qualche significato. Per esempio, c'è un significato per cui i medici devono essere associati nell'ordine dei medici? E la Corte dice sì, perché questo significa che il mondo dei medici non dipende dal potere dei politici, ma si auto-organizza e auto-garantisce i titoli dei loro appartenenti. E quando uno va da un medico, sa di andare da una persona i cui titoli sono stati apprezzati e approvati da un ordine che è incaricato di vigilare sulla competenza professionale e così via. E lo stesso si può dire per l'ordine degli avvocati. Il grosso problema si è posto per l'ordine dei giornalisti. Ordine dei giornalisti a cui sono obbligatoriamente iscritti tutti coloro che fanno i giornalisti professionisti. La questione è andata alla Corte un paio di volte e vi leggo una pronuncia della Corte del 1968. La Corte osserva che per un'esatta valutazione del fondamento della questione sottoposta al suo esame occorre tenere presente che la legge impugnata disciplina l'esercizio professionale giornalistico e non l'uso del giornale come mezzo della libera manifestazione del pensiero. Vedete, qua c'è una contrapposizione tra l'esercizio professionale della professione del giornalista e l'uso del giornale come mezzo di espressione del pensiero. Vengono divisi i due discorsi. Sicché essa non tocca il diritto che a tutti l'articolo 21 della Costituzione riconosce, del diritto di libertà di espressione. Questo sarebbe certo violato se solo gli iscritti all'albo, fossero legittimati a scrivere sui giornali, ma è da escludere che una siffatta conseguenza derivi dalla legge. Ne costituisce riprova, oltre l'oggetto stesso del provvedimento, l'esplicita disposizione per la quale si subordina l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti alla prova che il soggetto interessato abbia svolto un'attività pubblicistica regolarmente retribuita, le parole sono unite, per almeno 2 anni. Cioè la Corte dice, per diventare giornalista tu hai fatto un tirocinio, devi dimostrare di aver fatto attività di giornalismo retribuita per 2 anni, non importa dove, puoi fare anche nella rivista Il Tascapane della facoltà di giurisprudenza, basta che sia retribuita, cosa che non è la fattispecie, ma tu lo devi dimostrare, non che lo devi essere. Dopo 2 anni che tu hai pubblicato una serie di articoli come giornalista non professionista, puoi chiedere l'iscrizione all'albo. E questo dimostra che per scrivere sul giornale non devi essere necessariamente giornalista, ma devi essere giornalista quando vuoi essere giornalista professionista. Perché? Ascoltate cosa dice la Corte rispetto a una sentenza di 41 anni fa. Chi tenga presente il complesso mondo della stampa nel quale il giornalista si trova ad operare, o consideri che il carattere privato dell'impresa editoriale ne condiziona le possibilità di lavoro, non può sottovalutare il rischio al quale è esposto la sua libertà, né può negare la necessità di misure e di strumenti a salvaguardarla. Per la decisione della presente questione è in vista di tale finalità che va valutata la funzione che l'ordine può svolgere. Il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che secondo l'avviso giustificherebbe solo in presenza di una libera professione tale, non si capisce niente, cosiddette. Quello che dice la Corte è essenzialmente questo, poi leggerete meglio, magari senza tutti questi errori di stampa, e questo è il concetto. Il giornalista è un libero professionista, per certi versi sì, e quindi avrebbe garantita la sua libertà, però di fatto no, perché il giornalista è un dipendente delle testate giornalistiche. Il giornalista professionista o è un freelance, che come tale è libero professionista e lavora a contratto per i giornali, ma un giornalista che lavori organicamente in una testata giornalistica, quale essa sia, è un dipendente dell'editore. E come dipendente dell'editore la sua libertà va garantita e l'ordine dei giornalisti servirebbe a garantire la libertà dei giornalisti. Poi se si vedono come sono fatti i giornalisti italiani, dipendenti di testate, uno si domanda che cosa serve l'ordine, anche perché oltre all'ordine c'è anche l'Associazione Nazionale dei Giornalisti, che è il sindacato dei giornalisti. Nell'uno e nell'altro di fatto garantiscono questa libertà dei giornalisti che dipende da un lato dall'editore, dall'altro dal direttore responsabile dei giornali, a sua volta obbligatoriamente iscritto all'albo dei giornalisti. Il direttore è responsabile di quello che pubblica sul giornale, per cui ha un potere di veto nei confronti dei giornalisti. L'editore è il datore di lavoro del giornalista. Il giornalista è dipendente dell'editore. E quindi i margini della libertà della professione dovrebbero essere garantiti dall'ordine professionale dei giornalisti. E questo garantisce, questo individua l'interesse pubblico che comporta l'obbligo di iscrizione. Così come la validità professionale di un avvocato, la sua serietà, la sua attendibilità, il fatto che non sia un furfante, dovrebbe essere garantito dall'ordine professionale. L'ordine professionale rappresenta la corporazione all'esterno e contemporaneamente garantisce la decenza dei professionisti al proprio interno. Tanto è vero che c'è poteri disciplinari che arrivano fino alla radiazione dall'ordine e quindi fa perdere la possibilità di svolgere l'attività professionale. Vedete, in questo modo la Corte Costituzionale ha attenuato la portata della libertà negativa di associazione, ammettendo che esistano associazioni obbligatorie. Ovviamente andando a controllare di volta in volta la sussistenza di un fine pubblico che la giustifichi. Due cose sul secondo comma dell'articolo 18 sulle associazioni vietate. La Costituzione vieta due forme di associazione. Le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazione di carattere militare. Entrambe le associazioni costituiscono un qualche problema. Perché? Che cos'è un'associazione segreta? Se è segreta, 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 non si sa che esiste. Poi, se si scopre che esiste, forse non è più segreta. Il problema non si è posto fino a quando non è scoppiato lo scandalo P2. P2 è una loggia deviata della massoneria, la quale massoneria di per sé non è ritenuta un'associazione segreta. Non è ritenuta un'associazione segreta perché e mette a disposizione il suo statuto, i suoi organici e anche i suoi aderenti, per cui teoricamente si può sapere chi sono i massoni, anche se poi non lo pubblicizza molto perché sennò si perde il senso delle cose. I massoni, sì, forse tra di voi ci sono dei massoni, non lo so, io sono Mason Fry e detesto tutto ciò che ricorda la massoneria, Rotary, Lions, All Optimist e tutte queste associazioni di raccomandazione, per tali sono. E il problema è che una loggia della massoneria, la P2, quella di Licio Gelli, era una loggia coperta, ed era una loggia coperta già dal dopoguerra per infiltrazione dei servizi segreti americani, lotta al comunismo e così via, E questa associazione aveva oggettivamente delle finalità golpiste. E quando si è aperto lo scandalo, ci fu un colossale processo, un colossale scandalo, furono coinvolti 3.000 persone, una cosa del genere, non si sanno tutti gli aderenti, ma tra loro c'erano pezzi da 90 tipo Berlusconi, Maurizio Costanzo e così via. E a quel punto si pose il problema di che fare. Cioè, mancando una legge che dicesse che cos'è una legge, un'associazione segreta, era anche difficile procedere. E fu fatta una legge apposita. Infatti si chiama normalmente la legge P2. È una legge dell'82 che ci dice questo. Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18, vedete qua c'è una legge ordinaria che sta a dire che cosa significa la Costituzione. Quelle associazioni che, anche all'interno di associazioni palesi, come sarebbe la massoneria, occultando la loro esistenza, ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti in tutto, in parte ed anche reciprocamente i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche dell'ordinamento autonomo, di enti pubblici e anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale. Qui la legge chiarisce non solo la struttura, la segretezza degli aderenti, dell'esistenza, addirittura gli aderenti che non si conoscono tra di loro, eccetera, sono tutti sintomi di segretezza. Ma oltre a questo chiede anche una funzione, uno scopo che nella Costituzione non è indicato, ma che è l'interferenza nell'esercizio delle funzioni degli organi pubblici. Non solo degli organi costituzionali come tipicamente la P2, ma da questo punto di vista potrebbe essere considerata un'associazione segreta anche un cartello industriale che tenda a falsare, per esempio, gli appalti pubblici. Anche lì ci sarebbe la possibilità di individuare l'organizzazione di un'associazione segreta. C'è una sanzione penale per chi promuove e dirige l'associazione da 1 a 5 anni, c'è una sanzione penale per chi partecipa fino a 2 anni, l'interdizione per un anno dei pubblici uffici, e poi si dice, qualora con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di un'associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento e ne dispone la confisca dei beni. Per cui c'è un procedimento tutto governativo che porta alla soppressione dell'associazione segreta. E questo fu il procedimento seguito per sopprimere la P2. È interessante un altro aspetto, ve lo segnalo perché merita. La singolare lacuna d'attuazione dell'articolo 18. Cioè l'articolo 18 fino alla legge P2 non aveva una disciplina d'attuazione. E anche dopo la legge P2 è una disciplina d'attuazione che ha di mira una certa ipotesi di associazione segreta, che debba influire sugli organi costituzionali. E se influisce invece sui pacchetti azionari delle imprese private, no, non è un'associazione segreta. Un po' strano. C'è stato un caso piuttosto clamoroso, che vi racconto brevemente, anche questo lo metto in rete, che riguardava i magistrati. Il Consiglio Superiore delle Magistrature fece una direttiva in cui annunciò che non si sarebbe tollerata l'appartenenza dei magistrati alla massoneria. Cosa piuttosto esplosiva. Questo in base ad alcuni ragionamenti che però non fanno una piega. C'è un giuramento di fedeltà nella massoneria, tale per cui, ed è in contrasto fenomenale con il giuramento a fedeltà alla Costituzione rispetto della legge che vincola il magistrato deve essere imparziale, terzo rispetto alle parti e non può avere un giuramento che lo lega a qualcuno delle parti. Ma il magistrato che aderisce alla massoneria ha l'obbligo, come adesione alla massoneria, di favorire i suoi confratelli, amici di grembiulino. E un magistrato incappò in un procedimento disciplinare, perché massone, e questo comportò anche una ammonizione, un blocco della carriera e così via. Ricorse contro la sanzione in Cassazione, la Cassazione la confermò, ricorse alla Corte di Strasburgo, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, giudice a cui si può accedere per richiedere il rispetto della Convenzione dei Diritti dell'Uomo, dopo aver esaurito tutti i gravami interni, tutti i sistemi di impugnazione interne, per i casi singoli. Chiunque di noi può ricorrere alla Corte di Strasburgo se subisce lesioni dei diritti fondamentali e non ha trovato soddisfazione all'ordinamento interno. E la Corte di Strasburgo gli dette ragione. Gli dette ragione non in base al fatto che uno può essere giudice massone, ma in base alla mancanza di rispetto del principio di legalità. Cioè dicendo che la CSM non aveva agito in base a una norma di legge, ma in base a una direttiva, cioè a una propria indicazione. Non avendo poteri legislativi, questo non soddisfava la riserva di legge. Vedete come l'assenza di disciplina attuativa dell'articolo 18 si faccia valere. E da questo punto di vista la legge P2 non è una base giuridica sufficiente. Per cui io posso essere fedele della setta satanica che mi impone di camminare sulle mani e di sputare negli occhi a tutti coloro che non la pensano come me ed essere giudice. Questa è una cosa che è di palese gravità, proprio una lacuna nell'ordinamento. Forse non casuale, visto che siamo strapieni di massoni, per cui probabilmente è una forma di autodifesa della massoneria. Tutt'altra questione riguarda invece le associazioni cosiddette paramilitari, cioè quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici con organizzazione di tipo militare. Qui c'è una legge che risale al febbraio del 1948, per cui di immediata attuazione della Costituzione, che ci dice in cosa consiste l'organizzazione militare, perché i fini politici possiamo capirli, no? Che cos'è un fine politico? Anche indirettamente i fini politici è molto generale, ma qualcosa ci sta a indicare. Ma qui ci dice che tipo di caratteristiche deve avere l'associazione per essere considerata paramilitare. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, vabbè, per quella punizione, ai fini del presente decreto si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina e ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche l'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia. Alle associazioni o organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici è vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti. È evidente che qui l'esperienza era quella delle squadracce fasciste, delle camicie nere, ma il reato, perché questo è un reato, cioè un divieto costituzionale penalmente tutelato, va a colpire qualsiasi organizzazione di tipo politico che faccia uso di divise di gradi di un'organizzazione gerarchica. L'articolo 49 dice che i partiti politici concorrono alla politica nazionale con metodo democratico. Qui si vietano partiti politici, associazioni politiche che non hanno un metodo democratico, ma una struttura di tipo gerarchica, in cui non è detto mai che si usino le armi, che sarebbe un reato. Solo eventuale è l'uso delle divise. Il problema è la struttura non democratica e gerarchica. E questa è una questione, a sua volta, poi che manca di un anello legislativo, che è l'attuazione dell'articolo 49. L'articolo 49 non invia la legge per la libertà dei partiti, ma noi non abbiamo neppure una legge che ci dica in linea di massima quali sono le caratteristiche dei partiti. Tanto è vero che i partiti sono rimasti associazioni non riconosciute. E chi ci dice che le associazioni non riconosciute abbiano un carattere democratico, non un carattere gerarchico? Che ne sappiamo noi? Non c'è un obbligo di pubblicità, né c'è un riscontro tra quello che è reso pubblico e quello che è reso seguito effettivamente. Io mi fondo un partito in cui a tutti i convegni del partito vengo acclamato per acclamazione, per l'appunto, presidente, che non è un massimo del metodo democratico. Tutti i direttori vengono proclamati per applauso generale. E dentro il mio partito siamo strutturati con una gerarchia, non c'è bisogno di avere il generale, il capitano, basta avere il dirigente, il segretario, il federale, come lo chiamava il partito fascista, e così via. È una struttura organizzativa, difficilmente una struttura organizzativa non ha qualcosa della gerarchia. C'è un rapporto di gerarchia tra il segretario nazionale e il segretario regionale? Forse no. Ma noi che cosa ne sappiamo se non abbiamo la pubblicità degli atti interni e un riscontro della loro effettività? Vedete com'è complicata la cosa, no? È complicata. Se poi la mettiamo sugli apparati formali, certo non c'è nessun partito in cui tutti vanno in divisa, ma ci sono dei partiti che hanno delle cravatte verdi, per esempio. E non a caso è partita, non è il partito di Peter Pan, E non a caso c'è stato un processo penale, che non so come sia finito, sarà finito niente immagino, che aveva accusato la Lega di violazione di questa norma per tutto quello che era un servizio d'ordine, per esempio. Ma su questo ci sono addentellati negli anni della contestazione, i partiti di estrema sinistra avevano un servizio d'ordine che girava con delle piccole bandiere, ma dei grandi assi che portavano le bandiere, che erano organizzati anche quelli in qualche modo su un piano paramilitare. Cioè la distinzione non è così nettissima, dà delle immagini di incertezze. Poi è chiaro che questo significa che si può anche contestare l'esercizio delle attività politiche. Cioè, quando è che un'associazione svolga attività politica è una questione delicata. La Confederazione Episcopale Italiana svolge attività politica oppure no? Ma probabilmente sì, ma non è un'associazione. O sì, è un'associazione dei vescovi. Dei vescovi, credo sì. È un ordinamento democratico? C'hanno le divise? C'hanno i gradi? Gesuiti? Sì, sono generale. Capite com'è? Tutto diventa un po' complicato. Cioè sono nettissime le fattispecie messe in Costituzione, ma quando andiamo a vedere nella realtà ci troviamo in tante zone un po' discutibili, per cui di solito l'esempio che si fa sono i Boy Scout, perché là non... Cioè, i Boy Scout esistono, sono ammessi, hanno le divise, i gagliardetti, marciano, hanno i gradi, ma non fanno attività politica. Se domani si mettessero a fare un partito politico di Boy Scout sarebbero fuori legge. E così siamo tutti contenti, abbiamo scritto una finestra del manuale, trovate in tutti i manuali una cosa del genere, e va benissimo. Tanto i Boy Scout si occupano di altre cose. Però la realtà fenomenologica delle associazioni è invece molto più complessa, Prendete la questione delle ronde, il grande fallimento del pacchetto sicurezza, sono 8 le ronde in Italia, ma alcune di queste hanno delle divise. Sono associazioni politiche? No, assolutamente, non devono avere scopi politici, è scritto per legge, ma noi cosa ne sappiamo? Che la legge dice che non devono averle, ma noi cosa sappiamo se ne hanno o non hanno? Come andiamo a valutare nel concreto se un tipo di associazione ha scopi politici oppure no? Uno dei pochi casi che si è posto, oltre a quello della Lega, sono stati quelli degli shooting tirolesi. Non so se qualcuno di voi ha esperienza della mia Heimat, del Sud Tirolo, in Alto Adige detto anche, c'è un corpo storico della specie di guardia nazionale, che sono gli Schützen, che sono considerati un corpo, sì, era un corpo di tipo militare, eroico, quelli che avevano combattuto contro Napoleone e così via. C'hanno dei gradi, c'hanno delle divise, la questione è stata posta alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha detto non c'hanno scopi politici, ma sono folcloristici. Chiunque conosca l'Alto Adige, insomma, dire che gli Schützen non hanno scopi politici fa leggermente ridere, infatti non riescono a ridere. Ma non è che sia un grande episodio, ma vedete quante piccole aree di difficoltà di applicazione di questa disciplina. A questo punto mi mancano alcune decine di ore per affrontare la libertà personale, che non esclude la libertà personale, la libertà di espressione, che di per sé merita un intero corso e che io non posso farvi. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Comma 1. Segue comma 2, 3, 4, 5, 6. Sì, tutti e 6 che riguardano la stampa. Cioè l'articolo 21 è composto da una regola sulla libertà di espressione e una disciplina che riguarda esclusivamente la stampa. La disciplina che riguarda esclusivamente la stampa poi è estesa a tutti i mass media, per cui questa è una disciplina che si applica anche a radio, televisione, eccetera. Mentre alla normale comunicazione, diciamo, meno strutturata, si applica essenzialmente l'articolo 21 primo comma con l'innesto di una parte dell'ultimo comma. Tutti, quindi anche i non cittadini, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, andate all'ultimo comma, sono vietate le pubblicazioni e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Punto. Per cui l'unico limite che in Costituzione viene assegnato alla libertà di manifestazione è il limite del buon costume. Limite del buon costume che richiama disposizioni del codice penale, che non parla di buon costume ma di comune senso del pudore. E la nostra interpretazione in balsa in Italia del buon costume, non a caso siamo un paese di profonde radici cattoliche, è la morale sessuale, essenzialmente la morale sessuale. E il comune senso del pudore è legato alla sfera sessuale, per cui la libertà di manifestazione del pensiero è lì che incontra il suo essenziale limite. Essenziale, ma non unico, perché la libertà di manifestazione del pensiero incontra limiti in tutti gli altri diritti costituzionali. Io non posso dire che Tizio è fesso, perché esprimo il mio pensiero, ma lui si offende e ritiene che questa mia espressione tocchi la sua dignità personale e quindi la sua personalità, la difesa del suo prestigio, diventa un limite alla mia capacità di esprimere. E fin qua siamo abbastanza chiari, nel senso che tutto ciò che è offesa, ingiuria, vilipendio, eccetera, è collegata a un'espressione di pensiero che qualcuno dice che è di basso grado, low value, cioè un pensiero un po', come dire, robaccia, insomma. È una robaccia che ha più che altro l'obiettivo di offendere, non quello di comunicare un pensiero, anche se io dico che uno è fesso, esprime un pensiero. Accidenti, certe volte è un pensiero molto importante. E allora, ovviamente, noi siamo in un ambito in cui tutta la manifestazione del pensiero può diventare offensiva nella misura in cui le condizioni di spazio e di tempo, di luogo, lo portino a valutare così. Quando Berlusca fu affrontato da uno fuori il Palazzo di Giustizia e che gli gridò buffone, fatti processare, lui eroicamente lo ha querelato e la Cassazione ha detto no, questo è... Per come si è svolta, lui usciva dal tribunale in cui aveva lasciato le dichiarazioni e, essendo lui Presidente del Consiglio dei Ministri, che non si fa processare, ha incontrato uno che gli ha detto violentemente che cosa pensavano, l'ha menato, gli ha detto dato del buffone, e dargli del buffone, se lo dà a me in questo momento, uno di voi si alza e mi dà del buffone, io non lo correrei mai, casomai ti dai una sberle, ma se è proprio necessario, ma non sarebbe un'azione giustificabile, non è una critica. È difficile dire che cosa è critica e che cosa no. Quella sentenza della Cassazione naturalmente fu condannata politicamente, ma è un giudizio che bisogna dare in concreto guardando sempre le condizioni di luogo, spazio e tempo. La casistica migliore la troviamo nella giurisprudenza americana su tutti i gesti di protesta di fronte al precetto militare per la guerra del Vietnam. Precetto militare che portò gente a bruciare la bandiera, altri a mangiarsi il precetto e così via. E allora la Corte Suprema disse certe volte che era una manifestazione del pensiero e certe volte invece che era un reato. Lo stesso comportamento, perché quello che cambiavano erano le circostanze. Se io sono al bar con gli amici e dico dei commenti salaci sul governo, sulla Repubblica Italiana, oppure sul mi mangio la bandiera italiana, sono uno scemo e tutto sommato probabilmente nessuno pensa che la mia dichiarazione, il mio pensiero abbia delle conseguenze sul valore di riferimento che è l'ordine pubblico. Ma se io, come era capitato, brucio il precetto militare durante la manifestazione con 100.000 persone incavolate e questo poi è l'inizio di una sommossa, quel mio pensiero, dicono i giudici, ha smesso di essere pensiero e già diventato un inizio di azione. E questo passaggio dall'espressione del pensiero all'innesco dell'azione finisce con cambiare il contesto della difesa costituzionale. Se io a un convegno dico sono favorevole all'eutanasia e trovo che morire sia un diritto di tutti noi e nessuno me lo può impedire, lo posso dire, lo sto dicendo e ci credo pure. Ma se io mi metto dietro a uno che è un po' psicolabile e che sul ponte che guarda giù e dico ma dai, ma buttati giù, non lo tocco. Non lo tocco, sto esprimendo il mio pensiero e sto esprimendo lo stesso pensiero, lo posso dire negli stessi termini, la vita è bellissima, ma è bellissima, come dicevano antichi romani, finché merita di essere vissuta. Poi no, è lui convinto da questa mia espressione si butta giù, il mio era ancora espressione di pensiero o era già istigazione al suicidio? L'istigazione non è spinta, è una spinta psicologica che ha come medium la parola, un medium linguistico il mio, ma questa mia parlare produce conseguenze sul piano dell'azione altrui. L'istigazione a delinquere è un reato, ma è un reato che si esprime attraverso la parola, qualche volta lo scritto. Capite? È lì che c'è il passaggio. E se io, chiacchierando con gli amici del bar, dico: ma secondo me le azioni, che so io, della Fiat, di Mediaset, sono un bluff, avrà un crollo in banca, non succede nulla, no? Ma se lo dice il governatore della Banca d'Italia, la stessa frase cambia. O se lo dice il ministro dell'economia, cambia sostanzialmente, no? E infatti diventa un reato. Aggiotaggio, turbativa. Capite? E la stessa affermazione, la stessa identica frase, magari detta con lo stesso tono di voce, in due contesti diversi, cambia radicalmente. L'una è purissima forma di pensiero, l'altra invece è reato, perché è un reato nella misura in cui crea delle conseguenze che sono delle conseguenze legate al momento, alla situazione in cui quelle frasi vengono pronunciate. E questo crea questa zona grigia estremamente complicata, che è i cosiddetti reati di opinione, che sono stati recentemente in parte derubricati, ma che rimangono come loro presidi e costituiscono un evidente problema, soprattutto un bel problema filosofico, secondo me, un problema teorico, epistemologico. Le parole che diventano azione esistono, no? Nell'analisi del linguaggio giuridico, i filosofi analitici ne hanno trovate tante, no? Quando uno dice sì, si trova sposato, anche se dice sì, quegli altri gli danno un caffè, ma davanti all'ufficiale di stato civile gli danno un certificato di matrimonio, e quel prometto, quel pagherò, quella promessa diventa una cambiale, cioè le parole creano cose, e nel momento in cui le parole si trasformano in cose e le parole si trasformano in azione, perdono la loro natura di pura espressione del pensiero per diventare oggetti diversi, che possono essere istigazione, possono essere apologia, possono essere aggiotaggio, possono essere turbativa e così via. O possono essere semplicemente contratto. Il vero problema sarebbe da affrontare, sarebbe la libertà di stampa, ma mi dispiace, non c'ho proprio tempo di affrontarlo, mi dispiace.